Mi sto chiedendo se c'è qualcuno in assemblea che potrebbe aiutarci. Sono sicuro di questo, perché io appartengo piuttosto alle persone, mi sembra ce ne siano alcune come me, mi sembra, che sentono la tensione del commentare queste parole, perché mi pare di percepire il loro carattere rarefatto. Cioè mi pare che così nel cuore nostro, nella mentalità nostra, nel sentire nostro, nella maniera in cui viviamo le cose di tutti i giorni, questi racconti, queste parabole, queste immagini diventano sempre più labili, diventano sempre più vuote. Quindi bisogna fare un grosso lavoro per mantenerle una verità per noi, uno spessore, una corporeità, appunto, una presenza. Questi temi cristiani che assolutamente non appartengono più neanche alla comunicazione familiare, questo è fuori dubbio. Noi non preghiamo più con i nostri figli, perché non ce la facciamo più, non solo perché non c'è tempo, perché la cosa non sta in piedi. E tantomeno trasmettiamo delle ragioni, il cosiddetto catechismo, no? Ma comunque anche noi che poi insistentemente torniamo in chiesa proprio perché sentiamo probabilmente la voglia invece di tenere la consistenza a queste cose, ci portiamo in chiesa poi tutta questa estraneità della cultura nella quale viviamo. Cioè immaginavo questa sera, a chi gliene frega qualcosa della vita e dei tralci? Cioè sono proprio robe. E quindi o un prete parte a fare la zuffolata sua su ste robe qui bibliche, spiega la Bibbia, no? Oppure prende sul serio il fatto che ste robe ci stanno scappando via, appunto. E in questo senso, siccome penso che non tutti siamo così, spero, sarebbe interessante magari arrivasse il tempo in cui dall'assemblea si alza qualcuno che ha più convinzione, ha più forza, ha dentro di più ste robe qui e quindi ce le può comunicare meglio, no? Comunque, siccome finora fanno predicare i preti, io devo dir messa, devo predicare, lo faccio ovviamente, lo faccio con questa tensione di trovare la verità di ciò che sto facendo, questo è evidente. Preavviso appunto che le poche parole che noi cerchiamo di dire sono per cercare in qualche maniera di aprire un varco a una verità che ci deve venire comunque, no? Che non possiamo trovare, no? Ci deve venire attraverso questa serie di immagini, questi codici simbolici: pastore, la vite, la luce, no? Domenica scorsa eravamo qui a ascoltare queste parole di Gesù, queste geniali parole di Gesù sul pastore, e noi trovavamo appunto che questa immagine del pastore che dà la vita in qualche maniera è un'immagine estetica dell'amore. È bella sta roba qui, è bello che qualcuno dia la vita per te, appunto, no? Io sono il pastore bello, il buon pastore. E la bellezza sta nel fatto che io, dice Gesù, do la vita per le mie pecore. E quindi le conosco. Conosco la cosa più profonda che essi vogliono conoscere, cioè che qualcuno li ami al punto di dare la vita, no? E quindi loro conoscono me, perché tutti sono capaci di riconoscere uno che gli dà la vita. E in questo modo pastore indica la strada alle pecore, il dono di sé, la croce di Gesù, appunto, il senso di tutta la sua vita ci fa strada. Egli è il pastore perché sa dov'è l'ovile, conosce la via. Io sono la via, appunto. E il pastore certo è preoccupato che le pecore lo seguono. E quindi dice: state qui, mi raccomando, state unite, stiamo insieme, seguitemi, state attaccati, state uniti a me. Questo è il senso, mi pare, di quest'altra simbolica della vite. Io sono la vite, voi tralci, insomma, i tralci devono bere il succo della vite, la linfa della vite. D'altra parte la vite, se non hai tralci, è da solo, no, pastore? Queste parole di Gesù, io sono la vite, voi tralci, sono inserite, lo sappiamo, nel testamento di Gesù, quindi in qualche maniera nella loro immagine vogliono dire il succo del testamento di Gesù e quindi del comandamento di Gesù, perché sappiamo il lascito di Gesù è anche un comandamento, che è il comandamento, il testamento è il comandamento dell'amore. Quindi il tema di fondo, io sono il buon pastore, io sono la vite, voi tralci, state uniti a me, è un'altra maniera di dire il testamento, la lavagna dei piedi, l'eucaristia appunto, il dono di sé, l'amore. Rimanete in me, rimanete nel mio amore. E già in questa maniera di dire di Gesù c'è una cosa mi pare interessante. Cioè quando uno dice rimani vuol dire suppone che c'è già una situazione che si è creata, suppone che Gesù ci ha amato molto prima e molto più di quanto noi potessimo capire. Avete capito ciò che vi ho fatto vedere? Ricordate, alla fine della lavanda dice proprio così, vi ho dato l'esempio, avete capito? Perché come ho fatto io facciate anche voi e così rimarrete nel mio amore. Quindi questo mi pare così un primo percorso che possiamo fare per evitare quella rarefazione del discorso cristiano, scavare dentro di noi la conoscenza di qualcuno che ha dato la vita da sempre per noi e ci chiede di restare, di rimanere in questo atto d'amore, rimanete nel mio amore. Certo, questo suppone tutta una... andare a dire ai nostri amici che c'è già una casa, non la devono costruire loro che si stanno sbattendo la testa contro il cemento, perché chi costruisce la casa da sé non la costruisce, la deve già trovare appunto, ma c'è qualcuno che gli ha già preparato la casa, si possono fidare di essere anticipati da un amore, cioè questo è certamente una possibilità di trasmettere il discorso cristiano con qualche possibilità che sia capito, che la grazia ci precede, no? La seconda cosa, seconda immagine riguarda il vino. Beh, chiaramente sapete che Gesù era uno, dico, che beveva, nel senso che beveva, però beveva, cioè nel senso che gli piaceva il vino, capito? Partecipava alle feste, quindi Gesù... Adesso non so se era esperto della fabbricazione del vino, il mantenimento, ma certo sapeva gustarlo, no? Questa immagine della vita innegabilmente si collega al senso del gesto del vino. Sapete che Giovanni non riporta, come gli altri evangelisti, questo prese il calice del vino, lo benedisse, lo diede ai suoi discepoli dicendo prendete, questo è il calice del mio sangue versato per voi. Cioè il vino che io vi do non viene dall'uva, ma viene da me, è il mio sangue sparso per voi, io sono la vera vite. Cioè è attorno a un tema così, mi pare, che questa parola di Gesù va riascoltata, no? E però con questo accento, che la sera prima di morire in testamento Gesù alza un bicchiere e dice bevi un bicchiere, capito? Perché il vino ovviamente non si beveva tutti i giorni, ma solo nei giorni di festa. Il vino era il segno della festa. Ma l'ultima cena di Gesù era stato un giorno di festa. Gesù era alla vigilia della sua morte. E ai discepoli pareva tutto fuorché che fosse la vigilia di una festa. E allora perché Gesù dà il calice da bere? Gesù voleva dire ai discepoli non siate tristi. E poi viene elaborato questo discorso, no? Il senso del calice che ci viene dato. Non siate tristi. La mia passione non deve essere per voi motivo di tristezza, di delusione, perché proprio a partire dalla mia passione e morte diventerà sicura la mia comunione con voi. Grazie a questo passaggio misterioso io potrò rimanere con voi e voi potrete rimanere in me. Io sarò con voi per sempre, fino alla fine del mondo. Su, beviamo! Cioè, questo mi pare il contesto di questo discorso. E anche questo mi pare un tema interessante per i nostri amici che sentono rarefatti questi discorsi, no? Cioè, il cristianesimo passa con un calice di gioia da bere, di speranza, nonostante gli uomini siano tutti tristi. Prendete e bevete questo calice del mio sangue, sarà per voi il pegno, l'inizio di una festa che non finirà mai. Però perché questa roba resti viva ci vuole qualcuno che beve, ci vuole qualcuno che crede, ci vogliono i tralci, capito? Io sono la vita e voi i tralci, perché solo attraverso i tralci la vita può produrre i suoi frutti, cioè può tener viva nel mondo quella gioia per la quale essa, la vigna, è stata piantata fin dall'inizio da Dio. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Ma se non c'è nessun uomo che raccoglie il canto? Cioè, quando Dio ha creato il mondo, l'ha creato in questo atteggiamento, hai capito? Ha tirato su le maniche e si è messo a cantare un canto d'amore per colui che stava facendo diventare il suo amico, per l'uomo. E per questo gli ha preparato il giardino, no? Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. E quindi Gesù la sera prima di morire, Gesù cerca dei discepoli che prolunghino il canto dello sposo. Attraverso i discepoli è destinata a durare per sempre quella festa che Gesù ha inaugurato nei giorni della sua vita terrena. Poverino. Ricordate, i Vangeli fanno partire l'immagine di Gesù come lo sposo che ha imbandito un banchetto e viene a invitare. Poi tutte quelle carogne, uno ha la scusa, uno non può, uno ha la prima comunione dello zio che ha il nipote, uno ha la festa, uno ha la... Non c'è nessuno che deve provare i buoi, deve... No. E tutti i segni prodigiosi, quelli che noi chiamiamo miracoli, e qualcuno insistentemente continua a cercare quel Gesù lì, i segni miracolosi inaugurati da Gesù in Galilea annunciavano una festa, ma la gioia, appunto, la gioia vera, non era quella gioconda, interessata, egoista delle folle che lo acclamavano, perché lo cercavano per utilità loro, appunto. Ma la gioia vera sarà quella di chi accetterà di bere il suo calice, di chi, dando la vita, intonerà il canto d'amore per il suo diletto, appunto, no? Come fa Gesù. Di chi nella sua morte troverà il pane che nutre la vita per sempre, il vino che permette di celebrare una gioia che nessuno potrà togliere. E questa è una... è un taglio interessante da dare al cristianesimo, no? Cioè, occorre gente che, dando la vita gratuitamente, apre nel mondo un canto d'amore. Cioè, questo è il Vangelo. E quindi suscita la speranza, suscita un senso di festa, nonostante la morte. Ovviamente sta roba qui, mi pare le letture hanno paura di sforare dentro la poesia, no? Canto d'amore. Canto d'amore è in carne ed ossa, no? Come faremo noi a fare i tralci, a produrre i frutti della vite? Dovrete rimanere nel mio amore, nel mio amore. Cioè, dovete ricordarvi di cosa vuol dire amare. Dovrete sempre ricordare le mie parole e metterle in pratica. Discepolo di Gesù non è chi ascolta né chi dice, soltanto, ma colui che fa come lui ha fatto. E la lettura Giovanni lo diceva esplicitamente: figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti, nella verità. Soltanto così potremo far sapere ai nostri amici che siamo figli di Dio, e soltanto così potranno capire cosa sta dietro a questa parola così vuota, che è Dio. E potranno dunque rallegrarsi e prolungare la festa. E l'ultima nota di queste letture che mi ha toccato, no? Se andate oltre questa lettura, c'è tutto quel tema dell'ostilità del mondo. Il mondo vi odierà, no? È strano, arriva uno a intonare il cantico d'amore, ma questo è ciò che è successo a Gesù, a imbandire una festa, un banchetto, e il mondo vi odierà. Cioè, queste opere buone, i discepoli dovranno produrle davanti a un mondo ostile, indifferente, come hanno odiato me, odieranno anche voi. E adesso qui poi, sai, le parole, ognuno di noi deve usare quelle che riesce a usare, deve scrivere il mondo per come lo vede lui, è chiaro, no? Però mi pare che questa apertura di senso che offrono queste parole di Gesù mi pare innegabile. Come se dicesse: il mondo per cui io ho preparato la festa, il mondo per quale io ho intonato fin dall'inizio un canto d'amore, purtroppo è un mondo che ha altre logiche. E quando arriverà lo sposo a intonare il canto d'amore, disprezzerà e riderà di voi. Beh, quando lo dice a noi, potrebbe anche aver ragione il mondo di ridere. Riderà della nostra goffa testimonianza. Ma quello che invece è più difficile per noi, perché che ci ridano dietro, perché non siamo cristiani o perché siamo cristiani per burla, per apparenza, e quello uno magari resti male, però alla fine dice: avevano ragione, no? Invece quello che è difficile è rimanere buoni. Non so come dirlo, no? Gesù è rimasto buono, ha perdonato, appunto, no? Ha continuato a intonare il canto d'amore per l'uomo che lo rifiutava, ed è stato questo il segno inequivocabile della sua, come si dice, irrinunciabile decisione per l'uomo, del suo essere Dio, dai, se rischiamo l'equivoco di chiamarlo così, no? Dico, il difficile è continuare ad amare gli uomini di questo mondo, continuare a considerarli amici, fratelli, uomini che spesso ci deludono, ci irritano, ci scoraggiano, ci danno un senso terribile di volgarità, no? E in questo senso Gesù ci avvisa che le nostre opere buone, le vostre opere buone, dovranno rinascere continuamente dal perdono, dalla misericordia, cioè dal saper amare continuamente nonostante tutto, no? Dal perdonare, appunto. Come i discepoli, nell'ultima cena non solo erano tristi, erano anche incazzati, se vogliamo usare la parola giusta. Perché questa è l'immagine che danno, no? Erano arrabbiati, diciamo, con quasi tutti, perché tutti a Gerusalemme erano contro Gesù. E Gesù aveva offerto loro il vino del suo sangue, appunto per addolcirli, per trasformare la loro rabbia in tenerezza, in perdono. Ed è quello che il Signore fa anche stasera, ancora una volta. Vedete, ci lava i piedi, per dire la Pasqua, no? Ci lava i piedi, ci dà come il buon pastore da mangiare, ci dà il pane, il cibo per il viaggio, no? Ci dà la coppa del vino, della gioia, da mangiare e bere davanti al mondo ostile, davanti al mondo che non capisce, ma non lo fa perché allora noi guardiamo il mondo con compassione, lo fa perché noi siamo arrabbiati, capito? Perché noi rischiamo di disprezzare i nostri fratelli e noi stessi, evidentemente, perché poi è un giro. Se non credi nel mondo, non credi nei fratelli, non credi in te, nella tua storia, e quindi giustamente, non credendo la tua storia, te la prendi e te la investi da parte per le tue cosette. Ma questo è il disprezzo di sé, appunto, no? Cioè vuol dire prendere se stesso, non spenderlo, non farlo girare, ma prenderlo da parte e leccare un po' la cioccolatina che fai su nella tua tazzina, no? E questa è l'espressione della rabbia, ovviamente educata, contenuta, anzi sotto i diritti sono la forma della rabbia oggi, perché i diritti non sono il tentativo di capire ciò che è giusto e quindi l'amicizia verso gli uomini. No, sono la maniera di rivendicare ognuno quello che vuol fare lui. Espressione di odio. Persino i diritti umani sono trattati così dagli uomini, quelli che chiamano diritti. Allora, il Signore, siccome noi abbiamo tutti quel gioco lì perverso della cattiveria, ci chiama qui per addolcirci e per dire che noi dobbiamo fidarci invece di amare gli uomini e di perdonarli. Fratelli carissimi, Dio ci ha dato tanti benefici, primo fra tutti il dono della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniare con la nostra vita questo valore inestimabile. Diciamo insieme: accresci in noi la fede, Signore.
L'amore del prossimo non è un volere genericamente il bene degli altri, ma è interessarsi, lasciarsi coinvolgere, prendersi cura dell'altro. Aiutaci, Signore, a sentire nostro tutto ciò che riguarda i fratelli e ad essere più capaci di compassione. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
Signore, tu dici che non c'è nessun peccato che sia più grande dell'amore e della capacità di perdonare che tu hai verso di noi. Aiutaci sul tuo esempio nel nostro sforzo di perdonare a chiunque ci faccia del male. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
L'uomo, Signore, crede di poter fare molto nella sua vita anche senza di te, ma tu insisti nel dirci che dobbiamo rimanere in te, radicati in te continuamente. Aiutaci a capire che solo così non saremo soli nell'attraversare le difficoltà della vita. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore.
Domani la nostra comunità festeggerà gli anniversari di matrimonio. Sappiamo che oggi le famiglie sono fragili e spesso vivono conflitti e paure. Non sempre c'è la forza di dialogare e lottare. Consapevoli dell'importanza del sacramento del matrimonio, all'interno del quale nascono gli affetti più profondi, ti chiediamo, o Signore, di aiutare l'uomo e la donna ad amarsi totalmente per essere dono prezioso all'intera comunità. Per questo ti preghiamo.
Accresci in noi la fede, Signore. O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di amore, perché il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome, per Cristo nostro Signore.